Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Il professor Angelo Gallippi è nato a Roma il 31 maggio 1946, laureato in fisica a indirizzo nucleare nel 1971 alla Sapienza di Roma. È stato a lungo insegnante nelle scuole superiori prima di passare al Ministero della Pubblica Istruzione e poi presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nel 1994 è diventato docente all'Università di Macerata, poi ancora alla Sapienza di Roma e a quella di Tor Vergata, insegnando sempre materie relative all'informatica, argomenti per i quali ha scritto innumerevoli libri, fra cui spicca quello dedicato all'inventore del microprocessore, l'italiano Federico Faggin. Il professor Gallippi è anche giornalista, collabora con diverse testate, tra le quali Technology Review e Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione. È stato a lungo presidente del Corecom Lazio, oggi in pensione, ritornato a scrivere libri. Ecco, il professor Gallippi è collegato telefonicamente con noi da Roma. Buongiorno e benvenuto in trasmissione.
Buongiorno, dottor Villani, saluti ai nostri ascoltatori.
Ecco, professor Gallippi, che è stato in passato presidente del Corecom Lazio. Diciamo, noi l'abbiamo convocato oggi in trasmissione per un osservatorio un po' particolare, perché lei, anche per la sua funzione passata, no, di presidente del Corecom, spesso si è occupata anche di, diciamo, dei media, di come affrontano per esempio determinati argomenti anche di politica, no? E diciamo, non a caso siamo, diciamo, alla vigilia del semestre bianco del presidente Mattarella. E diciamo, non sempre la stampa l'ha trattato questo argomento con il dovuto rispetto, diciamo con la dovuta enfasi, no? Cioè, presidente, innanzitutto si è detto poco, non viene nemmeno sufficientemente rimarcato che è stato il primo presidente siciliano, primo presidente della Repubblica siciliano.
Certo. Sì, diciamo che io volevo sapere un po' di più su Mattarella, oltre quello che si legge sui giornali e si vede in televisione, quindi sono andato in libreria, ovviamente, a cercare qualche libro, e in realtà ho trovato, ci sono diversi libri sulla storia d'Italia degli ultimi 50 anni, molti sono usciti da poco, però in tutti questi libri il nome di Mattarella compare molto raramente, cioè compare prevalentemente in occasione del famoso Mattarellum. Adesso ogni tanto si parla di riformare la legge elettorale, oppure se ne parla in occasione dell'omicidio del fratello Piersanti avvenuto nel 1980. Poi qualcuno cita anche la sua elezione alla Corte Costituzionale, però più o meno queste sono le notizie che si rimbalzano, che rimbalzano di un libro all'altro. E allora ho voluto fare un po' di ricerche per conto mio, sia appunto su questi libri di storia, ma prevalentemente sul web, quindi archivio della Camera e del Senato, archivio della Corte Costituzionale, sito web del Quirinale, archivi dei giornali dell'epoca, e è venuta fuori invece una figura a tutto tondo, come si suol dire, ossia contributi in campi che molte persone sicuramente non conoscono. Se vuole che ne posso accennare qualcuno.
Eh sì, certamente, siamo alla vigilia del semestre bianco e credo che sia veramente importante ricordare la figura di questo capo di Stato poco elogiato dalla stampa italiana, un presidente che rappresenta appieno tutti i cittadini, perché rileggendo rapidamente la sua storia personale, diciamo di formazione politica, è stato un po' come tanti di noi che al disfacimento di quel sistema politico successivo all'operazione di Mani Pulite, al disgregarsi di tanti partiti, tra cui compreso la Democrazia Cristiana, si sono trovati gli italiani in difficoltà sulle scelte politiche da prendere e che potessero anche essere più adatte, no, ai propri sentimenti di fede, ed è noto, no, di quanto Mattarella sia molto credente, un fervente cattolico. Ecco, non voglio dire che lui sia stato spaesato, in quanto è chiaro che con la formazione culturale che aveva sapeva benissimo che scelte fare ed era molto motivato.
Sì, lui, diciamo, come lei accennava giustamente, lui ha una solida formazione cattolica, diciamo, familiare, perché anche il padre era stato addirittura uno dei fondatori della Democrazia Cristiana Siciliana, e poi dopo, durante il fascismo, ovviamente ha lavorato in clandestinità, e poi dopo invece, quando il fascismo è caduto, poi lui ha fatto parte di numerosi governi, quindi ministro di varie dicasteri, e quindi, diciamo, sicuramente il giovane Sergio aveva preso il latte e la politica, insomma, nella sua infanzia e nella sua adolescenza, però comunque lui poi prese una carriera universitaria, cioè lui era professore universitario, per cui la politica non è che lo interessasse più di tanto, anche perché il punto di riferimento della famiglia era il fratello Pier Santi, il quale invece ha fatto una carriera brillante in politica fino a diventare presidente della regione Sicilia. E proprio, ecco, l'omicidio del fratello, quindi parliamo del giorno della Befana del 1980, ha segnato uno spartiacque nella vita del giovane Mattarella, il professore universitario a quell'epoca, il quale decise di, in qualche modo, di raccogliere l'eredità politica del fratello e di dedicarsi appunto a tempo pieno alla politica.
Quindi, diciamo, questo evento drammatico lo ha fatto decidere a scendere in campo, certo, per prendere, certo, una posizione ben chiara, però insieme a questo anche tante altre cose, come per esempio leggevo poco fa, si è ispirato molto per esempio ad Aldo Moro, no?
Certo. Beh, sì, lui apparteneva a questa corrente di sinistra della Democrazia Cristiana, che appunto si ispirava addirittura a Dossetti, si ispirava poi a De Gasperi, e quindi Aldo Moro, Zaccagnini, insomma tutta quella fetta, diciamo, della Democrazia Cristiana che lei citava prima, che era più sensibile agli aspetti sociali. E devo dire che è come se ci fosse, adesso leggendo appunto le varie cose che io poi sono andato a trovare un po' in giro, è come se ci fossero due Democrazie Cristiane, cioè una che era quella legata agli affari, legata alla mafia, soprattutto almeno in Sicilia. Pensi che addirittura Leoluca Orlando disse, dopo l'omicidio del Pier Santi Mattarella, che noi abbiamo i nemici nell'interno del nostro partito, i quali nemici arrivano addirittura all'omicidio. Quindi c'è proprio una presa di posizione molto netta su questo punto. E poi invece c'era l'altra Democrazia Cristiana, a cui apparteneva lui, che combatteva in un certo senso la prima. Non tutti sanno che lui fu chiamato proprio da Dignita a fare da commissario per la DC di Palermo, e la prima cosa che lui fece fu quella di annullare tutte le tessere, tutti, diciamo, gli incarichi di partito, e rifondare questo partito su basi nuove. Pensi che addirittura le tessere venivano comprate, ma non solo a persone viventi, anche intestate a defunti, per cui lui disse: no, se uno vuole avere la tessera deve venire di persona e deve essere vivo quando la prende, se no non
ecco. Ma professor Gallippi, come mai, diciamo, in questi anni, oramai sono quasi trascorsi 7 anni dalla elezione a Presidente della Repubblica, diciamo i media, la stampa hanno dato poco risalto alla figura di Mattarella. Tra l'altro leggevo che è stato addirittura anche direttore del Popolo, no?
Sì, sì, lui è stato per un paio d'anni direttore del Popolo e anche in quella veste lui attuò un rinnovamento, perché disse che il giornale doveva essere aperto anche agli esterni, non parlo dei lettori, ma insomma come scrittori, come giornalisti, aprirsi anche al mondo esterno. Io personalmente ho avuto una piccola collaborazione anche proprio in quel periodo, ma pur non essendo assolutamente inquadrato nel partito, quindi voglio dire era poi vero quello che lui si propose. Come mai non è stato? Diciamo che i media in realtà riportano sempre cose già dette. Se lei va su qualsiasi sito web e dici la voce Mattarella, lei troverà migliaia o decine di migliaia di siti che ne parlano, però poi va a vedere più o meno le cose sono le stesse, sempre ognuno riporta le stesse cose dell'altro sito. Appunto bisogna invece andare a verificare, come ho fatto io, i siti, soprattutto quelli del Parlamento, i suoi interventi in aula e anche poi i suoi interventi un po' più rari naturalmente sulla stampa, e allora si vede che vengono fuori delle cose che quasi nessuno sa. Per esempio lui è quello che ha abolito il servizio militare obbligatorio, tanto per dirne una, cioè i nati dal 1985 in poi, a seguito della sua riforma, non hanno più dovuto fare il servizio militare obbligatorio come invece chi vi parla. Altra cosa che lui ha fatto la riforma dei servizi segreti, fu approvata poi nel 2007, quindi le nuove sigle che noi usiamo, sentiamo anche questi giorni, sono frutto della riforma del 2007, però lui l'aveva già scritta molti anni prima, quando era vicepresidente del Consiglio. Poi lui fece per esempio il famoso patto della crostata fra Berlusconi e D'Alema, in quel periodo ci stava la bicamerale che doveva riscrivere delle intenzioni di ha istituita la Costituzione, e quindi a un certo punto le riunioni si svolsero anche al di fuori delle sedi istituzionali. In particolare ce ne fu una famosa nel casa di Gianni Letta, quindi non il segretario ma lo zio, e alla quale cena intervennero Berlusconi, D'Alema, Fini, Marini e anche appunto Mattarella, il quale praticamente mise in formato di legge, di disegno di legge, l'accordo informale che si era raggiunto durante questa cena. Poi comunque
diciamo si è cercato prima di ricucire il centro che all'epoca era quello della Democrazia Cristiana, si è cercato di fare quello, anche perché poi una cosa che mi sono sempre chiesto negli anni, anche dalla mia esperienza di collaboratore esterno con la radio tedesca, che noi chiaramente all'epoca eravamo frontline, no? Perché avevamo la radio della DDR che ci controppanavamo. Allora il muro di Berlino è finito, in Europa è finita la cortina di ferro, però non si è capito in Italia se il nostro muro di Berlino interno sia caduto oppure no, perché diciamo che c'è stata ancora questa contrapposizione netta. Poi non si fa altro che parlare di destra e di sinistra e di destra, mi viene in mente, no, quella canzone famosa di Giorgio Gaber, ma poi all'atto pratico diciamo non è ancora tutto molto chiaro sull'andamento della politica italiana, perché è tutto ancora così, insomma, nebuloso, no?
Beh, vedi, lo spartiacque qui fu nel 1989, quando è caduto appunto il muro di Berlino, e in Italia contemporaneamente, non so se per causa di quello o come con causa, comunque finì la prima Repubblica e cominciò la seconda. Ecco, Mattarella però la cosa interessante è che fu protagonista sia durante la prima sia durante la seconda. Ora la seconda lo sappiamo tutti, ma anche durante la prima Repubblica lui svolse dei ruoli molto, molto rilevanti. Tanto per fare un esempio, lei citava la direzione del Quotidiano del Popolo, ma lui è stato anche nella commissione che indagò sulla P2, la P2 all'epoca fece un grande scalpore, e neanche diciamo si sa bene tutto, nel senso che il rapporto che poi fu stilato dalla commissione di cui lui poi fece parte cadde poi nel dimenticatoio, e la stessa Tina Anselmi, che era la presidente di questa commissione, dopo aver scritto, firmato diciamo questo rapporto, non ebbe più nessun incarico politico, insomma rimase per 30 anni nel limbo.
Ecco, giusto per concludere un po' questo argomento, poi volevo aprire un'altra parentesi su un altro argomento. Diciamo che lui è comunque una persona che aderisce appieno al credo cattolico, perché è una persona credo più cattolica di lui non ci sia fra gli attuali politici, però ho visto che per esempio non disdegna di aderire a delle ideologie prettamente laiche, come per esempio di recente qualche giorno fa sulla legge contro l'omofobia, no?
Sì, ma lui già da giovane aderì, appunto, come dicevamo prima, a questa corrente di sinistra, addirittura erano contrari alla posizione della Chiesa per quanto riguarda anche addirittura il divorzio, per cui queste piccole correnti. Lui mantenne sempre una posizione molto laica, molto laica.
Ma diciamo, in Italia il nostro problema è sempre stato questa contrapposizione tra Stato e Chiesa, no?
Sì, sì. Beh, lui dava sempre la priorità all'autonomia appunto della politica rispetto alla fede, quindi alla Chiesa. Non si conoscono sue frequentazioni, diciamo, di prelati o di alte gerarchie della curia, pur avendo lui appunto una solida preparazione. Pensi che lui fu sposato da un cardinale, quindi insomma non è che era l'ultimo venuto da quel punto di vista.
Beh,
però,
in definitiva, insomma, cosa possiamo dire circa, diciamo, questo atteggiamento un po' distaccato di media rispetto oramai, sicuramente adesso che andiamo nel semestre bianco tutti quanti cominceranno a parlare delle cose belle che ha fatto Mattarella, no?
Sì, sicuramente direi di sì. Una cosa che forse non è stata molto evidenziata anche dai media sono i suoi viaggi. Ad esempio, lui ha fatto dei viaggi all'estero, numerosissimi viaggi all'estero, ha fatto un conto più di 100 giorni all'estero in missione di viaggio, ed ha aperto le strade all'Italia per magari cose che poi sarebbero successe qualche tempo o qualche anno dopo. Faccio un esempio, l'ultimo caso è quello dei nostri rifugiati politici in Francia, cosiddetti terroristi che sono stati protetti dalla dottrina Mitterrand e per i quali lo blocco è venuto adesso, però lui già alcuni anni fa andò da Macron per ricucire un po' i rapporti fra l'Italia e la Francia, e uno dei due argomenti che trattò con Macron fu proprio questo della restituzione in Italia dei terroristi, cosa che avrebbe dato frutti dopo appunto alcuni anni. Per cui ecco, queste sono cose che non sempre magari i media, lei mi dice perché, e questo se ne deve chiederlo a loro, probabilmente non è una figura che magari muove passioni, ecco, diciamo.
No, più che altro ci sarebbe da chiedersi se per esempio lei, che ha diretto in passato un organismo così importante tipo il Corecom, se un domani un'istituzione come questa possa fare un po' da spartiacque per dire imporre di trattare determinati argomenti, no?
Vabbè, questo dipende, però ecco, mi fa piacere che lei abbia citato il Corecom, perché mi ero dimenticato, fra le tante cose che si possono dire di Mattarella, che lui fu anche uno degli estensori della legge sulla par condicio. Cioè, dopo che la legge Mammì praticamente consentì a Berlusconi di continuare a possedere tre reti televisive, lui si batté molto affinché nella campagna elettorale venissero rispettati i diritti anche delle minoranze, quindi uguali opportunità di accesso ai mezzi televisivi per tutti i partiti, sia quelli già rappresentati nelle istituzioni, sia i nuovi entranti. E quindi
ecco,
il suo nome fu legato.
Diciamo che effettivamente questo presidente ha fatto tante belle cose silenziosamente, non so perché. Spesso lo si è definito come una persona schiva, probabilmente è una natura un po' nostra di meridionali, che non abbiamo questa parlantina così facile come al nord, no? Che parlano così spediti, però lui ha lavorato in silenzio e ha fatto tante cose. Diciamo che ne approfittiamo, visto che penso che andremo in onda proprio in occasione della festa della Repubblica, almeno per fare gli auguri al nostro paese, ma anche a questo presidente che è stato credo uno dei migliori che abbiamo avuto in Italia.
Assolutamente. Ecco, ora, parlando proprio di festa della Repubblica, possiamo anche dire questo, che è proprio uno dei primissimi atti che lui ha fatto, perché lui è stato eletto, diciamo, il 31 gennaio, quindi il 2 giugno, pochi mesi dopo, lui ha aperto moltissimo il Quirinale, cioè molte sale, molte ali del Quirinale che prima non venivano assolutamente visitate, non erano visitabili, nonché la tenuta di Castel Porziano, prima l'aperta ai disabili, poi anche ad altre, alle persone, diciamo,
sì, la predisposizione all'arte, sì, ricordo molto bene. Poi ce ne sono veramente tante di cose da nominare.
Sì.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E adesso, se mi consenti, vorrei aprire una breve parentesi,
sì,
un po' fuori scaletta, sì, dottor Gallippi, giusto per avere una battuta, diciamo, quello che sta marciando in questo periodo nel campo di internet, perché
sì,
si parla oramai dell'approvazione della web tax che colpirà, sì, non noi direttamente come utenti, sì, ma in modo indirettamente, perché, diciamo, i grossi provider tipo Google e YouTube dovranno pagare una, sì, tassa alla comunità europea. Diciamo che già, per esempio, YouTube e Google hanno avvisato i propri fruitori che modificheranno i termini di servizio, sì, diciamo, operando, mettendo ulteriore pubblicità sui loro siti. E cosa pensa lei, diciamo, della web tax? E secondo lei è giusto, dopo che, per esempio, soprattutto durante la pandemia, no, tutti quanti abbiamo fatto ricorso a queste piattaforme, no, soprattutto su Google, Microsoft, eccetera, alla fine la comunità europea ingrata infligge, diciamo, l'obbligo, poi gli americani hanno trovato un accordo, penso che verseranno il 15% dei loro introiti,
sì,
imporranno questa web tax. Cosa ne pensa lei di questo argomento?
Ah, guardi, io penso che sul web si facciano dei profitti enormi, questo non è che lo penso io, ma è un dato di fatto. Pensi solo questo, che la fondazione di Bill Gates, quella quando si chiamava Melinda and Bill Gates Foundation o qualcosa del genere, pensi che solo questa fondazione ha dato 45 miliardi di dollari in beneficenza. Quindi, voglio dire, pensi quanto è stato il budget di cui disponeva, quindi sicuramente ci sono degli introiti enormi di cui noi non fatichiamo anche a renderci conto, ma poi quando si parla di web tax si parla anche di Amazon, per intenderci, perché anche quello viene considerato come uno dei colossi del web. Quindi adesso sull'entità, deve essere il 15-14, questo non spetta a me a dirlo, però che vada messa, secondo me, non è giusto, insomma, non è un pretesto, un capriccio o una punizione.
C'è il ministro delle finanze tedesco Schulz che sta facendo salti di gioia.
Diciamo che soprattutto con la pandemia, come diceva lei prima, ci sono gli aumenti, i profitti sono aumentati, sono andati alle stelle, sia per quanto riguarda appunto le vendite online, ma anche le piattaforme, faccia conto di meeting, insomma, ce ne sono diverse che permettono le riunioni a distanza, la stessa didattica a distanza, per cui, ecco, i profitti crescono a dismisura e secondo me è giusto che ci sia una tassazione perlomeno consona a quelli che possono essere poi i parametri di altre attività dello stesso tipo.
Va bene, questo... va bene, dottor Gallippi. Allora, prima di congedarci da lei, le volevo chiedere se, visto che ha scritto tanti libri, se ha in cantiere qualche altra cosa.
Per adesso ho scritto questo libro sul presidente Mattarella, che non so se riuscirò a pubblicarlo per il suo compleanno, che è il 23 luglio, ma sicuramente per la fine del settennato sarà pubblicato. E speriamo che questo contribuisca a farlo conoscere un pochettino di più e anche ad amare di più, perché quando si legge tutto ciò che ha fatto e tutto ciò che ha detto, veramente nasce subito una empatia invincibile nei confronti di questa persona, penso, da parte di tutti.
Allora, dottor Angelo Gallippi, in collegamento da Roma, la ringrazio per essere stato con noi. Spero di sentirla quanto prima.
Grazie a lei, a risentirci.
La prossima volta, la prossima intervista in presenza qui a Napoli.
Va bene, molto volentieri. Il Covid ormai permette.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La Commissione europea alza il tiro su Facebook e si appresta ad aprire un'indagine formale sulle presunte pratiche anticompetitive del social di Mark Zuckerberg, l'unico finora fra i big tech americani scampato a inchieste europee. Il lancio dell'indagine, secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, è atteso a giorni. L'Unione europea ha già inviato a Facebook e alle sue società rivali almeno 3 round di domande per cercare di capire se il social abbia distorto il mercato della pubblicità promuovendo i suoi servizi su Marketplace gratuitamente ai suoi 2 miliardi di amici. Facebook ha lanciato Marketplace nel 2016 consentendo ai suoi utenti di vendere o acquistare prodotti senza commissioni. La richiesta di informazioni e la raccolta di prove ha rivelato da subito tensioni fra la Commissione europea e Facebook, che si è addirittura rivolta a un tribunale per sollevare i suoi timori sull'invadenza delle domande dell'Unione europea in termini di privacy dei suoi dipendenti. Alla conferenza Build che Microsoft dedica alla sua community di sviluppatori, il CEO Satya Nadella ha fornito alcune anticipazioni su Windows 11, prossimo aggiornamento del sistema operativo per computer, atteso per fine anno. Si tratta di uno degli aggiornamenti più significativi di Windows negli ultimi 10 anni. Microsoft finora non ha rivelato molto su Windows 11, ma Nadella ha spiegato che il lavoro dietro le quinte ha comportato una massiccia riprogettazione visuale dell'esperienza utente. Ci saranno ad esempio nuove icone e la relativa dismissione di quelle esistenti sin dall'arrivo di Windows 95. Gli angoli geometrici lasceranno spazio a forme più arrotondate e anche il menu Start è stato rimodulato per mostrare più informazioni utili con il passare del tempo. Inoltre, è previsto un nuovo Windows App Store allargato, dove gli sviluppatori potranno inviare ogni tipologia di applicazione per Windows, inclusi browser come Chrome o Firefox, fino ad oggi esclusi, rafforzando la sicurezza e l'assenza di malware e virus. Facebook compie un ulteriore passo nella riduzione delle fake news sulla piattaforma. Il social network ha annunciato che entra in vigore una nuova politica che prevede la segnalazione automatica degli utenti che condividono periodicamente bufale. Una volta etichettato un account come tale, gli algoritmi di Facebook nasconderanno gradualmente i suoi post dalle bacheche degli amici, così da diminuirne l'efficacia. La novità andrà ad impattare direttamente sugli account, limitando tutti i futuri contenuti condivisi e non solo quelli considerati fake. L'azienda ha comunque sottolineato che la segnalazione non porterà alla cancellazione di un account o a sanzioni definitive, ma una sospensione temporale. A seguito di una continua condivisione di bufale, non è da escludersi. Facebook proporrà tra l'altro un link con informazioni sul perché la notizia viene considerata falsa. Un vero e proprio report di smentita, con prove, numeri e documenti a supporto. Prima donna in Europa e terza nel mondo a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale dopo 2 americane, Samantha Cristoforetti, volerà verso la ISS nella primavera del 2022 per la missione Expedition. L'annuncio è stato dato dall'Agenzia Spaziale Europea, ESA, che riporta anche la prima dichiarazione della sua astronauta. Tornare alla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l'Europa è di per sé un onore. Sono onorata dalla nomina di comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita. Come membro dell'equipaggio, la Cristoforetti partirà assieme agli astronauti della NASA Kjell Lindgren e Bob Hines dalla Florida, negli Stati Uniti, su una navicella SpaceX Crew Dragon, la creatura di Elon Musk che ha aperto la strada al trasporto umano privato verso la stazione. Samantha Cristoforetti, nome sui social Astro Samantha, come consuetudine tra gli europei e gli statunitensi, il nickname è composto da Astro più il nome di battesimo, è alla sua seconda esperienza in orbita. Nel 2014 e 2015, infatti, volò sulla stazione con la missione futura dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, che durò 199 giorni. La sua nomina a comandante della ISS è arrivata dopo la firma di un accordo di massima siglato lo scorso 19 maggio dai partner internazionali della ISS, ovvero dai rappresentanti di ESA, NASA e delle agenzie spaziali di Russia, Giappone e Canada, in attesa di una più completa e dettagliata programmazione delle prossime operazioni. E arriva anche in un momento significativo, in cui le donne e gli uomini dei paesi membri di ESA hanno l'opportunità di partecipare a una selezione per nuovi astronauti. La scadenza per presentare la domanda è appena stata estesa al 18 giugno 2021 per accogliere l'aggiunta della Lituania come membro associato di ESA.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.